Amen. Buongiorno a tutti e un caro saluto anche a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Questa mattina, confidando nella guida, nel sostegno dello Spirito Santo, desidero continuare e completare le riflessioni che abbiamo iniziato il 30 gennaio scorso. Riflessioni a cui abbiamo dato il titolo Conosciamo Dio. Con queste riflessioni avevamo detto che avremmo esaminato cinque delle caratteristiche del Signore, che erano la sua fedeltà, che sono la sua fedeltà, la sua giustizia, il suo amore, la sua santità e la sua ira. Le ho dette in modo non in ordine, in realtà erano la sua santità, la sua giustizia, il suo amore, la sua fedeltà e la sua ira. Come abbiamo detto nella predicazione principale di questo argomento, queste cinque caratteristiche del Signore sono indivisibili tra loro. Con le prime due parti abbiamo esaminato la sua santità, la sua giustizia e il suo amore. Oggi, confidando appunto nella guida e nel sostegno del Signore, desidero parlare della sua fedeltà e della sua ira. Come dicemmo e come ho appena ripetuto, queste cinque caratteristiche del Signore sono indivisibili tra loro, perché parlano della persona di Dio, dell'essenza di Dio. Quindi separare una di queste caratteristiche dalle altre significherebbe presentare un Dio incompleto, con la conseguenza di annunciare un Vangelo non fedele all'insegnamento biblico. Come dicevo, nelle due parti precedenti abbiamo parlato della santità del Signore. Abbiamo visto nella prima parte che il Signore è il Dio tre volte santo. Abbiamo anche visto che a causa del peccato dell'uomo, siccome Dio è santo e l'uomo è peccatore, abbiamo visto che Dio non può avere relazione con l'uomo peccatore. E abbiamo anche visto che Dio, nella sua giustizia, siccome egli è santo e l'uomo è peccatore, ha dovuto giudicare l'uomo peccatore. E la sentenza, avevamo detto che la sentenza è stata quella di condanna. Quindi tutto il genere umano è colpevole davanti a Dio, perché appunto Dio è santo, l'uomo è peccatore, e per questo motivo Dio ha dovuto giudicarlo. Abbiamo visto che oltre a essere santo e giusto, egli è anche amore. E come abbiamo detto nella parte precedente, egli nel suo grande amore si è fatto uomo ed è venuto su questa terra per pagare il prezzo del peccato dell'uomo, per dargli salvezza. Quindi Dio non si è fermato a esercitare solo la sua giustizia, perché se Dio avesse esercitato solo la sua giustizia e non il suo amore, per noi non ci sarebbe stata nessuna speranza. Ma egli è anche amore, e quindi nel suo grande amore si è fatto uomo ed è venuto sulla terra per pagare il prezzo del nostro peccato. Questo è già un motivo di grande ringraziamento. Il Signore, per mezzo della croce, ancora oggi invita gli uomini ad andare a Lui, perché egli desidera salvare l'uomo perduto, la creatura perduta. Egli ancora oggi offre la salvezza a tutti coloro che si riconoscono peccatori perduti e bisognosi di un Salvatore. Questo è il nostro Dio. Un Dio di grande amore, di grande misericordia e di grande pazienza. Come vedremo in questa riflessione, egli quando salva l'uomo, come nel nostro caso che siamo salvati, egli non si ferma alla salvezza, ma l'opera sua è un'opera che continua. E questa mattina desidero ringraziare il Signore per alcune preghiere che sono state fatte, dove si ricordava proprio la fedeltà di Dio riguardo alle sue promesse e dove si ricordava che il Signore sta lavorando. Anche in questo momento, sapete, egli sta lavorando nella nostra vita. L'opera del Signore è un'opera che non si ferma mai, è in continua crescita. Egli lavora continuamente nella vita dei Suoi figli. Quindi, come dicevo, il Signore ci ha salvati, ma non si è fermati alla salvezza. Non è che Egli ci salva e poi ha detto, ecco, adesso vi ho salvati, arrangiatevi da soli. Assolutamente. Egli continua l'opera in noi, perché il suo obiettivo è quella di portarla a compimento. La fedeltà del Signore ci garantisce il totale adempimento di tutte le sue promesse. Questa mattina voglio guardare due promesse che riguardano la nostra vita spirituale. Credo che l'opera della croce sia il più grande segno, la più grande manifestazione della fedeltà di Dio. Se noi andiamo a leggere nell'Antico Testamento, il Messia è stato promesso fin dal libro della Genesi. Quindi l'opera della croce è già una grande dimostrazione della fedeltà di Dio. Dio promise un Salvatore e mantenne quella promessa, mandando il Signore. L'opera della croce non solo certifica la fedeltà di Dio riguardo alle promesse antiche, ma l'opera della croce certifica e ci garantisce anche il totale adempimento di tutte le promesse future. E noi facciamo parte delle sue promesse future. Noi viviamo in un tempo dove il Signore sta adempiendo e adempirà le sue promesse future. Quindi la croce del Signore Gesù è la dimostrazione, la manifestazione della fedeltà di Dio riguardo alle promesse antiche, ma quell'opera della croce continua ancora ad essere efficace per la nostra vita di oggi. Quindi è la croce del Signore dove noi dobbiamo porre la nostra attenzione. Se vogliamo vedere, come dicevo l'altra volta, se vogliamo comprendere l'amore di Dio, non dobbiamo misurarlo da come risponde alle nostre preghiere, da come esaudisce le nostre preghiere. Noi umanamente siamo portati a misurare l'amore di Dio in base a quello che ci dà. Facciamo delle richieste, ci accorda quello che chiediamo e diciamo: Dio mi ama, mi ha dato quello che gli ho chiesto. Ma non è così che si misura l'amore di Dio. L'amore di Dio è contemplare dobbiamo guardare la croce. Se vogliamo comprendere quanto è stato grande, quanto è grande l'amore di Dio, dobbiamo guardare la croce. È lì che noi vediamo tutta la manifestazione del suo grande amore. È uguale anche per la sua fedeltà. È sempre nella croce di Cristo. La croce del Signore Gesù ci garantisce che Dio manterrà tutte le sue promesse, perché la sua opera, come dicevamo e come vedremo, è un'opera che non è stata ancora terminata, è un'opera che Egli sta ancora portando avanti, ed è sempre quella croce, ed è sempre per i meriti della croce di Cristo, non per nostra bravura o per le nostre capacità. Abbiamo detto poco fa che il Signore ci salva, e dopo averci salvati non ci dice arrangiatevi da soli. Egli, nello stesso momento in cui ci salva, che cosa fa? Nello stesso momento che veniamo salvati, cosa fa il Signore? Ci dona lo Spirito Santo. Quindi ci equipaggia di tutto il necessario per vivere una vita nuova in santità, come ci ricordava il fratello domenica scorsa. Egli ci ha salvati e poi ha fatto delle promesse. Ha detto: io vi salvo e vi garantisco che completerò l'opera che ho iniziato in voi. Questa è una certezza. E anche questa promessa è una promessa che si fonda sulla fedeltà di Dio. Io ho scelto due versetti stamattina per parlare della fedeltà di Dio. Ce ne sarebbero tanti altri. Io ne ho scelti due in particolare, Filippesi 1:6 e Prima Corinzi 1:8. Leggiamoli in ordine. Nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, verso 6, l'Apostolo Paolo scrive: «E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». La versione Nuova Diodati riporta il testo nel modo seguente: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Con queste parole che cosa sta facendo l'Apostolo Paolo? Sta rassicurando i credenti di Filippi che l'opera che il Signore aveva iniziato in loro l'avrebbe portata a compimento. E questa rassicurazione vale anche per tutti noi oggi. Il Signore oggi ci dice la stessa cosa. E qui Paolo usa dei termini molto importanti. Dice: io sono convinto, io ho questa fiducia. Paolo era certo che Dio avrebbe completato quell'opera, che avrebbe portato a compimento l'opera che aveva iniziato nei credenti di Filippi. Ma questo è un messaggio per tutti i credenti. In questto contesto di Filippesi 1:6, l'opera buona iniziata nei credenti era l'opera della rigenerazione. Quando parla di opera buona, qua Paolo si riferisce alla nuova nascita. Egli sta dicendo che colui che aveva iniziato in loro un'opera buona, chi era colui? Chi è che inizia un'opera buona nel credente? Lo Spirito Santo. Noi per mezzo dello Spirito Santo veniamo rigenerati. E dice che lo stesso Spirito Santo porterà a compimento quell'opera che aveva iniziato in loro. In altre parole, qui Paolo sta dicendo appunto che dovevano stare tranquilli, che dovevano stare sereni da questo punto di vista, che l'opera è un'opera che apparteneva al Signore. L'opera della salvezza è un'opera che appartiene al Signore, e anche l'opera della santificazione è un'opera che appartiene al Signore. È lo Spirito Santo l'unico titolato a guidarci, a condurci, perché cresciamo sul cammino della santificazione. Quindi qui Paolo stava rassicurando i credenti di Filippi e rassicura anche noi oggi, dicendo: state tranquilli, Dio vi ha salvati, ma non si ferma la salvezza. Egli porterà a compimento l'opera che ha iniziato in voi. Questo è qualcosa che ce lo ripetiamo tutte le mattine durante le riunioni di preghiera. Durante la riunione di preghiera. Ed è meraviglioso, è importante ricordare questa promessa, perché consolida le nostre certezze, ci dà forza quando siamo scoraggiati, ci dà forza quando vediamo i fallimenti della nostra vita. Quindi è importante ricordarla ogni giorno. E oggi il Signore ce la ricorda ancora una volta. Il fatto che il Signore avrebbe completato l'opera iniziata, Paolo la ripete nella lettera ai Corinzi, capitolo 1, verso 8 e 9. Leggiamo questi due versetti. Sta scritto: egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Riflettiamo insieme su questi due versetti, che sono praticamente, si sposano in modo meraviglioso con Filippesi 1:6. Paolo usa delle parole diverse, ma nella sostanza sta dicendo le stesse cose. Egli sta dicendo, come ha scritto ai Filippesi, che Dio è un Dio fedele. È proprio in base a questa sua fedeltà egli renderà saldo il credente fino alla fine. In questi due versetti noi vediamo in modo chiaro tutta la grande fedeltà del Signore. Egli ci prende dal mondo dove eravamo perduti, ci salva e poi completa l'opera sul cammino della santificazione. A quale scopo? Qual è il fine di quest'opera? È scritto alla fine del versetto 8, sì, diciamo quasi alla fine del versetto 8, dice: perché siate irreprensibili. Quindi il completamento dell'opera che Dio compie in noi consiste nel renderci irreprensibili. E questo è meraviglioso, fratelli. Qui l'Apostolo Paolo sta rassicurando la Chiesa di Corinto dicendo loro che il Signore li avrebbe resi saldi fino alla fine. Tante volte si fanno dibattiti sul fatto, ma se non perseveriamo fino alla fine non siamo salvati. Ma noi persevereremo senz'altro fino alla fine. Perché? Perché Dio ci renderà saldi sino alla fine. È più chiaro di così? Dice, lo voglio rileggere questo versetto 8, che è meraviglioso. Dice, egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili. E dopo vedremo anche cosa significa questa parola. Perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è meraviglioso. Il credente può avere la certezza della salvezza. Non perché è bravo, non perché è capace, ma perché ha un Dio fedele che lo salva e poi lo rende saldo sino alla fine. E il fatto che dice vi renderà saldi fino alla fine, che cosa vi fa ricordare questo termine? Il sino alla fine qua è da intendere fino al giorno del Signore. Il sino alla fine significa che arriveremo senz'altro al traguardo. E questo ci fa capire che il credente rigenerato è qualcuno che non si ferma a metà strada, non avrà dei ripensamenti lungo il cammino, non tornerà indietro, ma giungerà al traguardo perché il Signore lo renderà saldo sino alla fine. Qui si vede chiaramente la fedeltà di Dio. Paolo al versetto 9 esordisce dicendo: fedele è Dio che vi ha chiamati. Dio nella sua grande fedeltà farà anche questo. Completerà l'opera, e il completamento dell'opera consiste nel farci presentare davanti a Lui irreprensibili. Sapete che cosa vuol dire irreprensibili? Io ho guardato uno tra i significati di irreprensibile: è impeccabile. Uno dei significati della parola irreprensibile è impeccabile. Dio ci farà presentare davanti a Lui impeccabili. E cosa vuol dire impeccabile? Significa privi di qualsiasi difetto. Così ci presenteremo davanti al Signore, privi di qualsiasi difetto. E tutto questo grazie all'opera della croce, che non solo ci salva, ma ci accompagna fino al regno di Dio. Il messaggio che Paolo trasmette con questi due versetti è il seguente. Se li vogliamo mischiare insieme, il contenuto di questi due versetti ci dice, le parole che Paolo dice sono certo che Dio vi renderà saldi sino alla fine, completerà l'opera che ha iniziato in voi e vi perfezionerà facendovi presentare davanti a Lui irreprensibili. Questa è l'opera dello Spirito Santo, questa è la fedeltà di Dio, ed è per questo motivo che il credente ha la certezza della salvezza. Non perché è bravo, non perché è capace di custodirla con le sue mani, ma perché ha un Dio fedele che lo salva e lo accompagna per tutto il percorso del cammino cristiano. Questa è la meravigliosa fedeltà del nostro Dio. Noi, lo voglio ripetere, fratelli, perché tanto spesso veniamo proprio assaliti dal religiosismo. Noi non compariremo davanti al Signore privi di qualsiasi difetto grazie a quello che noi facciamo, ma grazie a quello che Dio fa attraverso di noi, grazie a quello che Dio fa in noi. L'opera è un'opera completa, è perfetta, ed è l'opera del Signore, ed è l'opera della croce. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. In tutto questo c'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi. Qual è la nostra parte? Perché è vero, Dio completerà l'opera che ha iniziato in noi. È una promessa, e lo farà. Dio ci renderà saldi sino alla fine e ci farà comparire davanti a Lui irreprensibili. È vero anche questo. Ma quale deve essere la nostra parte? C'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi? Sicuramente sì. E noi dobbiamo fare semplicemente una cosa. Lo dicevamo prima del culto con il fratello Giuseppe. Dobbiamo imparare a dimorare in Lui. La nostra parte, durante il cammino della santificazione, sapete qual è? Non quella di agitarsi e migliorarsi. Anche perché la santificazione non consiste nel miglioramento del vecchio uomo. La crescita sul cammino della santificazione non consiste nel migliorare i vecchi difetti. Quello è qualcosa che appartiene alla religione. Sono i religiosi che tendono a migliorare i loro difetti. La crescita sul cammino della santificazione avviene invece mettendo a morte ogni giorno il vecchio uomo. La crescita sul cammino della santificazione avviene crocifiggendo ogni giorno il vecchio uomo. Quindi non è il miglioramento del vecchio uomo, ma è la crocifissione quotidiana del vecchio uomo. Ed è per questo motivo che siamo chiamati a prendere ogni giorno la nostra croce. Quindi la nostra parte è quella di dimorare nel Signore, coltivare ogni giorno la nostra comunione con Lui. E come si coltiva la comunione col Signore? Attraverso la preghiera, attraverso la lettura della parola, attraverso la meditazione della sua parola. È in questo modo che noi dimoriamo in Lui. Perché qualcuno potrebbe chiederselo, no? Ma noi parliamo sempre di dimorare in Cristo. Ma cosa devo fare per dimorare in Cristo? Il dimorare in Cristo avviene attraverso la preghiera, la lettura, la meditazione, la frequentazione dei culti. È in questo modo che noi dimoriamo in Cristo. Il dimorare in Cristo e il coltivare la nostra comunione con Lui attraverso la preghiera, la meditazione della sua parola è la chiave, è l'unico modo perché Egli possa sostituire i nostri desideri con i Suoi. Quando noi dimoriamo in Cristo, lo abbiamo detto qualche tempo fa, ripetiamolo anche oggi, che cosa succede quando dimoriamo nel Signore? Succede che cominciamo a desiderare le cose che Lui desidera e cominciamo a pensare come Lui pensa. È vero? E nel momento in cui cominciamo a desiderare le cose che Lui desidera, la santificazione non è più una fatica. Quando io comincio a desiderare le cose che Lui desidera, nel momento in cui Lui mi toglie quelle cose che, quelle catene, quelle dipendenze che mi tenevano schiavo, non le vivrò come una privazione, ma le vivrò come una liberazione. Perché prima amavo certe cose, ma dimorando nel Signore ho cominciato a odiare quelle cose. Allora quando Dio me le toglie, io le vivrò come una liberazione. Ed è in questo modo che la santificazione può essere vissuta nella gioia. Mentre invece la santificazione religiosa è quella di sforzarsi e vivere determinate esperienze come delle privazioni, come se Dio mi togliesse qualcosa. In realtà quando dimoriamo in Lui, siamo noi che diciamo, Signore, toglimi questo. Prima amavo fare questa cosa, adesso la detesto, toglimela. Quando questo avviene è perché Lui ha sostituito i nostri, ha cambiato i nostri desideri. E il cambiamento dei nostri desideri avviene mediante il dimorare in Lui. Si diceva anche prima, no? Dobbiamo desiderare. L'Apostolo Paolo ci invita a cercare le cose di lassù. Ma per cercare qualcosa, prima dobbiamo desiderarlo. Perché noi solitamente siamo portati a cercare le cose che desideriamo, vero? È vero o no? Umanamente è così. Noi cerchiamo le cose che desideriamo. E allora se vogliamo cercare le cose di lassù, dobbiamo prima desiderare le cose di lassù. E per desiderarle devo dimorare in Cristo, così che Egli sostituisca quei miei desideri carnali con i suoi, in modo che egli sostituisca anche i pensieri carnali, i miei pensieri carnali con i suoi. Quando questo succede, possiamo avere anche la certezza dell'adempimento delle nostre preghiere. Quando dimoriamo in Cristo, possiamo anche avere la certezza che le cose che chiederemo ce le darà, sempre secondo la sua volontà, perché ecco, non è automatico, però succede qualcosa di importante quando dimoriamo in Cristo. Quando egli trasforma i nostri desideri, i nostri pensieri, noi cominciamo a fare le nostre preghiere chiedendo le cose che lui desidera, chiedendo le cose che lui pensa. È così che cominciamo a pregare secondo la sua volontà. Se io ho gli stessi pensieri di Dio, nelle preghiere chiederò le stesse cose che desidera lui, e in questo modo posso essere sicuro di pregare secondo la sua volontà. Il dimorare nel Signore, inoltre, che cosa ci fa ricordare? Oltre a garantirci questa trasformazione di desideri e di pensieri, il dimorare in Lui è anche figura di riposo. La dimora è qualcosa che ci fa ricordare il riposo. E non solo il riposo, la dimora è anche figura di sicurezza, di stabilità, di protezione, di rifugio. Ed è così che il Signore vuole completare l'opera che ha iniziato in noi. Egli vuole completare l'opera che ha iniziato in noi nel riposo, dandoci sicurezza, dandoci stabilità, confermando le nostre certezze. Mi avvio alla conclusione. L'opera che il Signore ha iniziato in noi, quindi, è un'opera perfetta e completa, un'opera che si basa totalmente sulla sua fedeltà, sulla sua grande fedeltà, ed egli ci farà comparire sicuramente davanti a lui privi di ogni difetto. Prima di fare qualche accenno all'ira di Dio, sarò molto breve, vorrei concludere questo argomento sulla fedeltà di Dio riepilogando velocemente le cose che abbiamo detto. Abbiamo detto che colui che comincia l'opera nel credente è lo Spirito Santo. Abbiamo detto che lo stesso Spirito Santo è colui che porterà a compimento l'opera che è iniziato nel credente. Abbiamo detto che il Signore Gesù renderà saldo il credente sino alla fine. E come abbiamo già detto prima, sino alla fine significa che il credente non si fermerà per strada, né tornerà indietro, ma arriverà al traguardo. Abbiamo anche detto che il credente giungerà al traguardo irreprensibile, il che significa che Dio avrà completato l'opera che ha iniziato, così come dice in Filippesi 1:6. Questi due versetti ci dicono altre cose molto importanti e le vorrei dire. Colui che è nato di nuovo, dopo la conversione, non rimane più la stessa persona di prima. Quando dice che Dio completerà l'opera, sta dicendo che quotidianamente ci sarà una trasformazione nella vita del credente. Quindi il vero credente rigenerato non rimane più la stessa persona di come era prima della conversione. È impossibile, perché se rimane sempre la stessa persona vuol dire che non c'è nessuna opera che sta andando avanti. Siccome Dio dice che la completerà, vuol dire che il credente è qualcuno che quotidianamente, progressivamente, vivrà dei cambiamenti nella sua vita, cambiamenti che opererà lo Spirito Santo. E questi due versetti ci dicono ancora un'altra cosa. Ci dicono che coloro che tornano indietro, o coloro che pur dichiarandosi credenti, scusate, o coloro che pure dichiarandosi credenti rimangono sempre uguali, in realtà non sono mai nati di nuovo. Perché Dio non lascia le sue opere incomplete. Dio, quando salva qualcuno, completa quell'opera. Se qualcuno si dichiara credente, ma nel tempo, non dico dall'oggi a domani, ognuno ha i suoi tempi, ma nel tempo ci devono essere dei frutti. Se non ci sono frutti, vuol dire che l'opera buona in quella persona non è mai iniziata. Se quella persona torna nel mondo in modo definitivo, vuol dire che non ha mai appartenuto al Signore. Perché non si spiega altrimenti Filippesi 1:6. Se Dio non completa certe opere è semplicemente perché quelle opere non sono mai iniziate, e questo ci dà garanzia, è una garanzia per noi, e ci fa anche comprendere come pregare tante volte per coloro che si sono allontanati dal Signore. Vorrei fare un breve accenno, solo proprio, sarò proprio sintetico, sull'ira di Dio e mi fermo. La fedeltà di Dio ha un duplice effetto. Se da una parte la fedeltà di Dio è garanzia dell'adempimento delle sue promesse per i credenti, dall'altra parte la fedeltà di Dio è garanzia dell'adempimento delle minacce verso coloro che non lo conoscono. Quindi la fedeltà di Dio ha questi due aspetti. Per i credenti è certezza dell'adempimento delle promesse gloriose eterne. Per gli increduli è certezza dell'adempimento delle minacce. E a questo proposito voglio farvi una domanda e concludo. Perché vedete, l'ira di Dio è un tema poco trattato, perché ci preoccupiamo di spaventare la gente, ci preoccupiamo di diventare predicatori impopolari, ma l'ira di Dio, come vedremo in questi due minuti, è una delle cinque caratteristiche del Signore che stiamo esaminando, che non deve essere assolutamente esclusa dalle altre. Sapete perché? Che cos'è secondo voi l'ira di Dio? Potete rispondere se volete. Che cos'è secondo voi l'ira di Dio? Cosa rappresenta l'ira di Dio? Alleluia. Leggevo sui social qualche giorno fa cos'è l'ira di Dio. Qualcuno diceva: è cattiveria, Dio non può essere cattivo, Dio non può mandare per sempre la sua creatura all'inferno. Qualcun altro diceva: l'ira di Dio è rabbia. L'ira di Dio è la più alta, la più profonda, la più grande manifestazione della sua santità e della sua giustizia. E quindi sminuire l'ira di Dio significa sminuire la sua santità e la sua giustizia. Ed è per questo motivo che dobbiamo sempre ricordarci di queste cinque caratteristiche del Signore quando annunciamo il Vangelo. Toglierne una soltanto significa presentare un Vangelo incompleto. Concludo con un'ultima domanda. Quale deve essere la reazione dei credenti quando Dio esercita la sua ira? Come si devono comportare i credenti quando Dio esercita la sua ira? Noi spesso veniamo presi dalla nostra umanità e siamo combattuti. I nostri sentimenti sono spesso combattuti, no? La risposta a questa domanda la troviamo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 19, versetti che vanno da 1 a 4. In questo contesto ci troviamo nel momento in cui il Signore giudicherà la grande prostituta. E dice che quando il Signore eserciterà la sua ira, sapete che cosa si fa nel cielo qua? Sapete cosa c'è scritto? C'è scritto che una grande voce, come una folla immensa, dirà Alleluia, che significa lodate il Signore. A un certo punto la scrittura dice che i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostreranno e adoreranno Dio dicendo Amen, Alleluia. E ci troviamo in un contesto dove Dio sta esercitando i suoi giudizi. E qui non c'è commiserazione nel cielo, non ci sono piagnistei, ma ci sono canti di lode e di adorazione. Sapete perché? Stanno esaltando la santità e la giustizia di Dio. E questo è un qualcosa che ci deve istruire. Il perché di questa lode lo vediamo al versetto 2. Dice: perché veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Quando Dio giudica, nel cielo si cantano canti di lode e di adorazione. Concludo, fratelli, solamente facendo una breve applicazione alla nostra vita di quello che ho appena detto. Noi non siamo destinati ad ira. Ringraziamo il Signore Gesù perché ha preso su di sé l'ira che noi meritavamo. E questi simboli che sono davanti a noi ancora oggi ci devono ricordare questo, che è stato pagato un prezzo e l'ha pagato il Signore. Egli prese su di sé l'ira che noi meritavamo. Per questo motivo noi non siamo più sotto l'ira di Dio. Però come credenti possiamo essere sotto la disciplina di Dio. È vero? Sopportatemi ancora un minuto e ho finito. Come credenti, noi non siamo destinati a ira, ma possiamo essere sottoposti alla disciplina di Dio. E la disciplina di Dio, quando Dio disciplina i suoi figli, che cosa sta facendo? Sta esercitando un giudizio. È vero? Quando Dio disciplina i suoi figli, sta dicendo: io sono santo, io sono giusto. Non solo, dice anche: io ti amo, perciò ti disciplino. Agli increduli egli dirà: questa è la mia ira perché io sono santo e giusto. Ai suoi figli, quando ci disciplina, non si ferma a santità e giustizia, ma dice: io sto facendo questo perché ti amo. E quale deve essere la nostra reazione quando Dio ci disciplina? Quale deve essere? Oltre alla sottomissione, dobbiamo cantare le sue lodi. Quando il Signore ci disciplina, dobbiamo dire: Signore, ti lodo per la tua santità, ti lodo per la tua giustizia e ti ringrazio per il tuo amore. Invece tante volte, quando il Signore ci disciplina, veniamo presi da commiserazione, piagnistei e lamentele. Dobbiamo andare a leggere in Apocalisse 19 e prendere esempio da quella folla immensa che, mentre Dio giudicava, canterà le sue lodi. Quindi anche per la nostra vita, quando il Signore eserciterà una disciplina, che è una forma di giudizio, non ira, attenzione, lodiamolo, adoriamolo per la sua santità e per la sua giustizia e ringraziamolo per il suo amore. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, quindi, quando presenteremo il Vangelo in futuro, di presentare il nostro Dio come il Dio unico che è tre volte santo, che a causa della sua santità e a motivo del peccato ha dovuto giudicare l'uomo e condannarlo. Ma diciamo ai nostri amici che Dio è anche amore e nel suo grande amore si è fatto uomo per salvare l'uomo peccatore. E avvisiamoli dicendo che una volta che Dio li ha salvati è fedele da custodirli fino alla fine. E poi gli diciamo anche che se rifiutano la salvezza, Dio manderà ad effetto le sue minacce condannandoli per l'eternità. Questo è il nostro Dio, a cui noi diamo tutta la nostra lode e la nostra adorazione. Lode al Signore.